Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Caffè e Cornetto, rubrica che va in onda su Radiograd, Radio Sonar e su tutte le altre radio del circuito di Gemini Network. Oggi è 16 marzo del 2024 e, come è naturale che sia, siamo costretti in qualche maniera a tornare a parlare di Palestina, questione che abbiamo affrontato a pezzetti anche all'interno di altre rubriche di questa radio, in particolare negli Yesterday's Papers che mandiamo ogni giorno come striscia quotidiana, però oggi abbiamo cercato di individuare un nuovo interlocutore, un interlocutore importante e anche un'altra persona che è molto conosciuta all'interno di questa radio perché ci dà una mano sempre su tante tematiche, grazie alla sua enorme esperienza non solo in ambito legale ma anche e soprattutto in ambito politico, e parliamo rispettivamente di Mahmoud Hannouni, presidente dell'API, Associazione dei Palestinesi in Italia, e Michela Ricale, che a parte che insomma una delle fondatrici, possiamo dire, anche di Radio Quarantena, ed è passata anche all'interno di Radiograd con una certa frequenza, partecipa anche talvolta quando ne ha la possibilità all'elaborazione di Yesterday's Papers, che dicevo è co-presidente del CRED e soprattutto nostra compagna amica di questa radio. Per cui a tutti e due innanzitutto voglio ringraziarvi personalmente per la disponibilità e il tempo che ci dedicate, e buona giornata a entrambi innanzitutto. Allora, io diciamo prima, abbiamo Hannouni con noi che è presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, e io lascerei immediatamente la parola a lui chiedendogli di spiegarci cosa sta avvenendo a Rafah, al valico, al confine con l'Egitto, che qualche settimana fa proprio ai nostri microfoni lo stesso Alberto Negri, editorialista del Manifesto, ci aveva un po' indicato come essere la nuova Gaza, la Gaza 2, così l'aveva definita. Sappiamo che Hannouni ha provato ad andare a Rafah proprio per vedere e toccare con mano quello che, secondo gli osservatori e coloro che sono stati là, si presenta come una tragedia probabilmente mai vista in nessuna parte del mondo o quasi negli ultimi decenni. Quindi raccontaci, Hannouni, gentilmente quello che sai, quello che hai potuto vedere e quello che ti è capitato.
Ciao a tutti e a tutti. Parlare dell'aspetto umanitario della popolazione palestinese nella striscia di Gaza è una tematica complicatissima e dolorosa. Parlare della striscia di Gaza, che vive sotto un stretto embargo dal 2007 fino ad oggi, che ha reso la situazione umanitaria drammatica. Dopo il 7 di ottobre fino ai giorni nostri, la striscia di Gaza ormai è divisa in due parti: Gaza del nord, Gaza del sud, come striscia di Gaza, la parte settentrionale e la parte meridionale. Tutta la striscia ha subito e sta subendo ancora da oltre 157 giorni un genocidio a tutti gli effetti, con più di 115.000 tra morti e feriti nella striscia di Gaza. Durante questi più di 5 mesi di guerra continua su tutti i livelli, su tutte le strutture, che ha reso la popolazione gazawi senza medicinali, senza acqua, senza cibo, che li ha resi, erano già prima in una prigione a cielo aperto. Oggi la striscia di Gaza sta diventando una catastrofe umana annunciata ormai da tutti i portavoci dell'ONU, dell'UNRWA, dell'UNICEF, di Save the Children, di Amnesty, di tutte le associazioni che hanno toccato con la mano la situazione umanitaria e sanitaria nella striscia di Gaza. E parlare della parte settentrionale della striscia di Gaza, dove più di 600.000 cittadini gazawi vivono privati di tutto, e quando dico di tutto, basta ricordare la faccenda dell'ospedale Al-Shifa, che fu occupata militarmente dall'esercito israeliano. Questa popolazione vive in un lager, questo è il significato più preciso, dove la popolazione Gazawi subisce tutti gli abusi, tutte le umiliazioni, tutte le torture possibili, immaginari. Secondo me ha superato ciò che hanno vissuto gli ebrei nell'epoca nazista in Germania, per cui questo a differenza del passato, lo stiamo assistendo momento per momento, giorno per giorno, stiamo contando le vittime una per una, i feriti una per una. Abbiamo assistito ai bombardamenti contro tutti gli ospedali, quello di Al-Ma'madani, quello di Al-Shifa, e quelli di Beit Hanun, di Beit Lahia, di Jabalia. Questo è un lato. Il secondo lato è più importante. Questi più di 600.000 abitanti, non ci arriva nulla. Tengo a precisare, nulla. Nulla arriva a questi 600.000 cittadini Gazawi, non arriva la farina, non arriva un genere di prima necessità, non arrivano medicinali, non ci sono strutture ospedaliere attive, e tutto è al collasso. La parte del sud della striscia di Gaza, perché l'esercito israeliano ha invitato i cittadini di evacuare la parte del nord di Gaza e rivolgersi verso il sud, che come è stata definita è più sicura. La realtà ha dimostrato che nessun luogo è al sicuro nella striscia di Gaza, né al nord, né al centro, né al sud. Infatti gli ultimi attacchi oggi a Rafah, nell'estrema sud della striscia di Gaza, un missile ha colpito una macchina con cittadini civili, uccidendo persone, ferendo altri. Per cui non esiste nessun luogo al sicuro nella striscia di Gaza. Per quanto riguarda la nostra missione umanitaria per alleviare la loro sofferenza, abbiamo provato con la missione che è in corso. Ormai abbiamo attivato due settimane fa una missione umanitaria dove abbiamo potuto far arrivare fino al nord della striscia di Gaza due convogli, ogni convoglio carico di quattro camion carichi di farina. La quantità totale dei due convogli, che con otto camion carichi di farina, sono 32 tonnellate di farina per camion, e per 8 possiamo immaginare la quantità. Però questi 8 camion sono la prima e la seconda parte di un convoglio che alla fine sarà di 20 camion carichi di farina, pacchi viveri, medicinali, stampelle, carrozzine, sedie a rotelle. E stiamo lavorando per concludere la terza fase. Abbiamo provato di arrivare fino al valico di Rafah, però purtroppo in Egitto è una faccenda impossibile. Servono autorizzazioni ad altissimi livelli dai servizi egiziani, dal governo egiziano e dall'esercito egiziano. E noi abbiamo seguito l'iter per arrivare fino al valico di Rafah, però non abbiamo ancora ottenuto l'autorizzazione. Ci hanno dato un ultimatum per la prossima settimana: tutto sarà finito, il carico dei rimanenti 12 camion carichi tra farina e pacche viveri e medicinali e stampelli e altri aiuti che abbiamo acquistato dall'Egitto, per accompagnare questo convoglio fino al valico di Rafah. Dalle storie che abbiamo sentito direttamente dalle persone che hanno potuto raggiungere l'Egitto, e tra i feriti e tra gli accompagnatori dei feriti, e ci hanno descritto la situazione in poche parole. Il valico di Rafah è il confine tra l'umanità e la disumanità. Dentro dal valico di Rafah verso i territori gazzawi c'è l'umanità che sta morendo lentamente, o dai missili o dai bombardamenti o dalla fame. E questa situazione annunciata dalla comunità internazionale, dalla comunità araba, comunità islamica, dall'Unione Europea, dall'ONU, e tutti stanno assistendo a questo genocidio in silenzio e senza voler intervenire. Le aspettative che il governo USA sta per creare un porto di fronte alle acque di Gaza per far arrivare aiuti umanitari è una frottola, è una bugia, mi dispiace dirlo, è una bugia vera, perché la situazione a Gaza non aspetta che gli americani fanno questo ponte per portare aiuti umanitari, mentre loro, che sono quelli che inviano armi a Israele, Israele non può massacrare la striscia di Gaza senza il consenso degli Stati Uniti, per cui America e la comunità europea sono loro che sostengono di fatto il governo Netanyahu, che sostengono il genocidio contro i gazzawi. Per cui il messaggio che trasmetto, quello che ho sentito dai cittadini gazzawi, e sono in contatto diretto a tempo continuo con i miei amici, i nostri partner dell'associazione umanitaria che operano a Gaza, la parola d'ordine: a Gaza manca tutto, a Gaza serve tutto, e gli ospedali nelle strisce di Gaza sono ormai, non oggi, non un mese fa, ormai da 5 mesi sono al collasso. Oggi in un report è stato pubblicato su alcune pagine del social, negli ultimi 4 anni in tutto il mondo, negli ultimi anni, in tutte le guerre, su tutta la pianeta, sono morti più bambini gazzawi che altrove. Per cui il genocidio a Gaza è annunciato, e quando si parla, il portavoce dell'ONU oggi parlava di 10 bambini hanno perso uno dei genitori, uno o più dei genitori. E questo, il futuro dei bambini gazzawi è in pericolo, la popolazione di Gaza è in pericolo. Parlare della salute mentale, della salute psicologica, della salute di tutti i cittadini nella striscia di Gaza, la maggior numero dei disabili in tutto il mondo si trova a Gaza, e quando si parla di più di 72.000 feriti nella striscia di Gaza, si parla di più di 15.000 di esseri umani con braccio, un piede e una gamba è stata amputata. E la situazione ci mette davanti le nostre responsabilità. Dobbiamo fare pressioni sui nostri governi perché sospendono immediatamente ogni tipo di collaborazione con il governo Netanyahu, perché con il nostro consenso, con il nostro appoggio, con la nostra partecipazione anche politica o economica o militare con il governo Netanyahu, lui continua a massacrare, continua a uccidere bambini e donne palestinesi. E le statistiche parlano di più del 72 dei 112.000 feriti e morti a Gaza sono bambini e donne. E queste statistiche sono pericolosi, sono il dramma del secolo, per cui dobbiamo intervenire immediatamente, se no è troppo tardi, se no la situazione fugge dalle nostre mani, se no la generazione futura nel Sud di Gaza subirà tutti i tipi, tutti i traumi possibili e impossibili del mondo. Per cui il nostro governo, che ha portato decine di bambini per curarsi, a curarli in Italia, dovrebbe sospendere l'appoggio politico, economico, militare al governo Netanyahu, dovrebbe sostenere le strutture sanitarie a Gaza, dovrebbe far arrivare più medici italiani e non alla striscia di Gaza, per poter servire la popolazione gazau, per poter minimizzare il danno sulla salute di una generazione che ormai da 157 giorni subisce attacchi fortissimi. Non si sa mai fino a quando si va avanti con questo genocidio nella striscia di Gaza, e rappresenta il confine tra l'umanità e la disumanità.
Ti interrompo un secondo, perdonami, perché secondo me hai messo su questo primo intervento sul piatto moltissimi elementi di cui dovremo parlare sicuramente. E aggiungo anche, appunto, che la mossa, la proposta, ecco, ipotesi del porto statunitense di Gaza è rappresentativo proprio della propaganda statunitense, come tu giustamente dicevi, che si lega molto bene alla campagna elettorale che Biden sta facendo negli Stati Uniti d'America, perché, come sai meglio di me, negli Stati Uniti d'America una parte dei democratici che potrebbe votarlo è di religione musulmana, e dunque tutto ciò che sta avvenendo a Gaza sicuramente non fa piacere. Non è un caso che proprio nelle ultime giornate addirittura Biden ha avuto il coraggio di dichiarare che non c'è giorno che non pensa ai bambini palestinesi. Ecco, questo secondo me è molto grave, perché è lui che è probabilmente, non lui personalmente, ma la borghesia di cui lui è espressione, il governo di cui lui è espressione, è responsabile almeno quanto Netanyahu, forse poco meno, di tutto ciò che sta succedendo. E quindi addirittura arrivare, appunto, dopo 150 giorni, più di 120.000 morti e feriti, e quanti altri traumatizzati, quanti bambini operati alle gambe, mutilati prima di iniziare a camminare, statistiche veramente impressionanti, un inferno più che la disumanità. Ecco, insomma, sentirsi dire queste robe da chi di fatto ha le leve del comando, da chi ha opposto veto dinanzi al cessate il fuoco nelle sedi istituzionali internazionali, insomma, è qualcosa che veramente non si può ascoltare. Allora, Michela, se voi siete d'accordo, io direi che siamo andati un po' lunghi su questo primo blocco e ringraziamo Annun per il contributo. Diamo un attimo parola alle note scelte con cura da Peppe Saverini e rientriamo subito, magari cominciando a parlare proprio di questo discorso degli Stati Uniti, di come si muovono, di come si sta plasmando attorno alla questione di Gaza la politica internazionale. Thank you. Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi parliamo di Palestina, di politica internazionale, perché è evidente che la questione palestinese non si limiti al territorio di Gaza, non si limiti alla Cisgiordania, anche questo è un territorio che viene spesso dimenticato, ma che sta subendo violenze atroci anche in quel caso, ospedali colpiti, gente ammazzata per strada, insomma la violenza forse è di diverso tipo, è di entità inferiore, ma concettualmente il denominatore è comune a tutte e due le stragi, quindi parleremo di genocidio in entrambi i casi. Allora Michele, abbiamo chiuso il blocco precedente ricordando appunto le parole di Biden pronunciate veramente con una, non so se si può parlare di inconsapevolezza o troppa consapevolezza probabilmente, cioè la capacità e la volontà di riuscire a gestire l'opinione pubblica mondiale pur negando se stessi in una maniera veramente troppo sfacciata, con un'arroganza, per quanto ecco ci sia una generalizzata mancanza o incapacità di cogliere tutti gli aspetti di una situazione così complessa, insomma più o meno tutti hanno capito che dietro Netanyahu c'è il governo statunitense, altrimenti tutto quello che succede non potrebbe accadere, eppure lui si può permettere di dire una cosa del genere. Secondo te cosa sta avvenendo, questa questione del porto, il fatto che comunque Biden vuole uscire pulito, è solo una questione elettorale oppure magari non vuole che sui libri di storia poi, come già avevamo cominciato a immaginare, gli Stati Uniti finiscano per essere sul banco degli imputati, un po' come altre volte hanno fatto?
Biden c'ha le mani sporche di sangue e non sarà questa battuta miserabile sui bambini o questo show di propaganda che è il porto a lavargliele, assolutamente. È chiaro che l'impunità di Israele è stata ottenuta grazie alla copertura statunitense. È pur vero che negli Stati Uniti c'è la popolazione di ebrei maggiore dopo Israele, questo è un dato importante, perché è vero che gli Stati Uniti sono i migliori alleati, i primi alleati di Israele e quindi di Netanyahu, ma Netanyahu è un premier che può cambiare e Netanyahu è amico personale di Trump e questa è una cosa che pure ha valore. È certo che di fronte al genocidio in corso, che hai capito? Cioè io sono scioccata dalle parole di Annun e mi rendo conto della pochezza della politica occidentale, con che faccia, con che coraggio continua ancora a fare le pulci al termine genocidio, no genocidio non si può usare, usiamo cessate il fuoco, sì ma forse, ma mi raccomando Israele ha sempre diritto di difendersi, c'è un genocidio, una strage in atto in diretta TV e stiamo a questionare sulle scemenze. Ci dovrebbe essere un'alzata di scudi, Israele dovrebbe essere, non solo dovremmo interrompere i rapporti militari con Israele dovrebbe essere boicottata da tutti gli stati che hanno a cuore la vita umana, perché questa è la questione, che hanno a cuore la vita umana. Perché sulla pelle dei palestinesi si sta giocando il futuro dell'umanità. Come faremo domani quando tutto sarà finito, no? A continuare con le nostre vite come se niente fosse, di fronte alle conseguenze enormi che questa tragedia si porterà a livello sociale, globale, un trauma così grande, un popolo che già soffre da 75 anni, non so, cioè non riesco neanche a immaginarlo, e nelle parole, nella voce di Annun, io sentivo tutto, il dolore, il dramma e la partecipazione, questo che invece è completamente assente dalle parole, nonostante il testo, ho sempre in mente i bambini palestinesi, nella sostanza non c'è nessuna empatia, nessuna vicinanza. La questione del porto, la questione del porto, Gli Stati Uniti coprono, come diceva Annun, un embargo totale, criminale, su Gaza da 17 anni. Basterebbe eliminare il sostegno a questa pratica criminale, per esempio, per fare, oppure, come diceva giustamente, semplicemente imporre il passaggio, anche con le armi, il passaggio dei convogli umanitari, perché quando si è trattato di... farlo altrove non c'è stato nessun problema, nessuno si è fatto, anzi, i diritti umani, no, e la vita delle popolazioni in genere sono le bandiere in nome delle quali i governi occidentali hanno combattuto le ultime guerre degli ultimi 20 anni. Quindi non capisco dove, diciamo, dal punto di vista sostanziale, dove sia la remora. La questione del porto, un porto gonfiabile temporaneo, quindi ecco, questa cosa che è temporaneo significa che la questione dell'embargo criminale su Gaza non entra neanche proprio in considerazione. Per fare entrare gli aiuti bisogna costruirlo questo porto, ma non è che invece l'importante, quello che gli Stati Uniti veramente pensano, è imporre una presenza in un determinato luogo dove sappiamo ci sono questioni che riguardano lo sfruttamento dei giacimenti di gas. Guarda caso, proprio al largo delle coste di Gaza, dove vorrebbero costruire questo porto gonfiabile. Sì, ci sono le questioni elettorali e sicuramente contano, perché abbiamo detto, Netanyahu è molto amico di Trump. Trump non ha detto mezza parola del genocidio in corso. Trump è quello che ha spostato l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, quello che ha fatto gli accordi di Abramo. Ecco, Trump sarebbe certamente un cataclisma per la questione dei palestinesi. E poi ci sono tutti gli ebrei americani che invece già contrastavano Netanyahu per la sua svolta autoritaria dovuta alle sue alleanze elettorali, quella questione della riforma della giustizia, la riforma costituzionale, e effettivamente contestano anche gli alleati imbarazzanti che c'ha Netanyahu. Cioè, frasi che sono state portate all'attenzione della Corte Internazionale di Giustizia dal Sudafrica, frasi dette da ministri, esponenti eminenti del governo, dove è chiaro l'intento genocida e il volere di cancellare una popolazione intera. Dice, no, vabbè, quello è impossibile far smettere Israele, è impossibile se non c'è la volontà politica di farlo. La questione del boicottaggio, tutti gli stati dovrebbero boicottare ogni tipo di rapporti con Israele, come è stato fatto, e con la stessa velocità con cui è stato fatto con la Russia. Se ci pensi, l'unico paese, l'unico stato che effettivamente opera il boicottaggio è lo Yemen, gli Houthi con lo Yemen, che praticamente hanno portato, diciamo, a un altro livello il concetto. Eppure là, noi siamo in guerra, noi ancora diciamo, vedremo le conseguenze. Noi stiamo vivendo già le conseguenze esplosive che ha portato il conflitto, cioè il genocidio. Genocidi a Gaza. Il Mar Rosso è diretta conseguenza. Quello che sta succedendo nel Mar Rosso è una diretta conseguenza del genocidio israeliano. Se noi ci schierassimo dalla parte della pace, dalla parte della vita e dei diritti dei palestinesi, il problema del Mar Rosso non ce l'avremmo. Ovviamente questa cosa fa esplodere tutta una serie di contraddizioni nel Medio Oriente. Io vengo da una missione in Turchia. E la Turchia è assolutamente schierata a difesa dei palestinesi. C'è questa grandissima mostra multimediale in piena piazza Taksim contro il genocidio a Gaza, ovviamente declinato tutto in chiave ideologico-religiosa. È questo.
Da Erdogan non possiamo aspettarci molto altro, ovviamente.
E allora, proprio insieme settimana non presentammo al Parlamento italiano un report che lui tutti gli anni con la sua associazione produce. Il titolo era proprio "L'ebraicizzazione accende il confronto", perché è vero che da una parte c'è l'Islam politico, ma il punto di partenza è l'ebraicizzazione dello Stato di Israele, che oggi è vero e proprio delirio messianico.
Certamente. Allora, Annun, penso che tu ci continui a sentire. Giustamente Michele ha fatto riferimento, diciamo, a una questione più ampia rispetto al territorio di Gaza, riferimento ad Aden, quindi allo Yemen, agli Houthi, cosiddetti ribelli. Ha fatto riferimento all'accordo di Abramo, al patto di Abramo, e quindi la questione palestinese, questo l'abbiamo capito un po' da subito, abbracciava tanti paesi. Ecco, l'attore che rimane sempre dietro, di cui si vede sempre molto poco, ma anche perché è un modo di agire ormai da diversi anni, è quello della Repubblica Popolare Cinese, che in qualche maniera su Aden, attraverso la Silk Road, quindi attraverso i corridoi energetici, sia attraverso il patto di Abramo, vede nella questione palestinese, nella questione yemenita, dei problemi potenziali per la sua rincorsa e superamento dell'unica potenza egemone in questo momento da anni, che sono gli Stati Uniti d'America, che sono per la prima volta probabilmente trovati a contendersi appunto l'egemonia del sistema da una potenza emergente e non allineata, tra virgolette, come può essere la Repubblica Popolare Cinese. La domanda che voglio fare ad Annun è questa. Il mondo arabo in generale e anche questi paesi non allineati, per esempio i BRICS, secondo te stanno facendo troppo poco per la popolazione di Gaza? Perché effettivamente devo sottolineare che, a parte il Sudafrica, che ha fatto una lettera e ha scoperchiato qualcosa, ma anche se poi le cose non è che siano cambiate in maniera tangibile, faccio riferimento all'accusa di genocidio di cui parlava Michela prima, ecco, tutti gli altri paesi di fatto stanno alla finestra a guardare e anche loro cercano di non essere complici, oppure ti sembra che qualcosa si stia muovendo? Perché io francamente noto che, modifico un po' le parole di Michela, non è un genocidio che va in diretta TV, diciamo in diretta social, Michela, siamo un po' più moderni, non siamo più negli anni 80, perdonami la battuta. Prego Annun.
Sì, ma qui ritengo opportuno distinguere tra la risposta dei popoli arabi e le risposte dei governi arabi. C'è una distanza infinita tra le due posizioni. Per iniziare, la posizione dei popoli arabi, non dico che non è all'altezza per affrontare tale genocidio nella striscia di Gaza, c'è una mobilitazione limitatissima in alcuni paesi e assente in altri paesi. Questo uno. Per quanto riguarda la posizione dei governi arabi, anche lì c'è una posizione, in altre posizioni è contraria, cerca di reprimere la mobilitazione dei popoli arabi in altri paesi. Questa è la situazione dei paesi arabi. C'è l'altra fronte, tipo lo Yemen, il Libano e l'Iraq, che è una fronte attiva e partecipe in tutti gli aspetti, sia ai livelli popolari che ai livelli della resistenza. Qui ritengo opportuno ringraziare questi paesi per l'atteggiamento adeguato. Qui parlo dello Yemen, parlo dell'Iraq, parlo del Libano e di tutti i movimenti che sono attivi nella resistenza contro impostazioni israeliane. Abbiamo visto la resistenza irachena colpire impostazioni americane tra Siria e la Giordania sui confini. Abbiamo visto i Houthi e nello Yemen che hanno cambiato, hanno creato uno stato di allerta nel Mar Rosso, obbligando le navi di e quelle che portano merci direttamente per Israele di cambiare rotta addirittura. Questo è un dato fondamentale, un dato positivo che serve, che dà incoraggiamenti alla resistenza palestinese, al popolo palestinese, ai Gazawi, di resistere al genocidio israeliano. Abbiamo visto la resistenza nel sud del Libano, che ogni giorno lancia decine e decine di missili contro postazioni militari.
Io penso che abbiamo perso il collegamento con Annun. Ci senti, Annun? Come avete sentito, il collegamento con Annun si è interrotto proprio mentre ci parlava del fatto che alcune postazioni israeliane sono state colpite da missili che partivano da Siria e Libano. Intanto che insomma ristabiliamo il contatto con Annun, vi anticipiamo che ci sono state le difficoltà anche prima, quindi proveremo nuovamente a farlo. Però io approfitterei della presenza di Michela, perché un aspetto su cui abbiamo insomma discusso precedentemente ma un po' sfuggita è stata la questione della sentenza, e correggimi se non si chiama così, perché la mia ignoranza in ambito legale è talmente
ordinanza,
visto che avevo ragione, non è una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, dopo appunto la richiesta del Sudafrica, dicevamo prima, di verificare se in Israele si stesse verificando un qualcosa di simile a un genocidio. Ne abbiamo parlato subito nell'immediato, poi sta roba è un po' sfuggita dal radar, almeno per quanto mi riguarda, e penso di interpretare anche ciò che è avvenuto a tante ascoltatrici e tanti ascoltatori. Non perché è una questione di curiosità, non è la curiosità che ci spinge a voler sapere da Michela che cosa è accaduto, è perché ci sembra un po' che da quel momento non è che siano cambiate troppo le cose, nel senso che abbiamo esultato, almeno in parte, per quello che era riportato all'interno della sentenza, giustamente come mi ha corretto Michela. Però poi a conti fatti a me sembra che le operazioni militari siano addirittura incrementati, e quell'inferno che ci raccontava prima Annun, prima che cadesse il collegamento, mi sembra che si stia solo allargando. E questa è una cosa che voglio aggiungere io: non c'è nessun paese, ripeto, l'ho provato a chiedere anche ad Annun prima, poi si è interrotta la sua risposta, quindi inclusi tutti i BRICS, che poi si sia accodata a questa richiesta, hanno fatto un po' tutti quanti spallucce, sono rimasti tutti alla finestra, ma vediamo se è vero. Ora Michela ci racconterà un po' quello che è accaduto, però cerchiamo di ristabilire il contatto con Annun e lanciamo ora un po' di musica, così poi rientriamo. Intanto Michela ci risponde a queste obiezioni che ho fatto e verifichiamo se sono vere, e poi cerchiamo di concludere.
Sans prendre position, pas d'antisémite sur la version. Mais qui prétend faire du reggae sans prendre position? Palestine vaincra. Génération Palestine, Palestine boy. Devant l'occupant, nous couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui, ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui, devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui, nous ne fermons pas les yeux. Nous sommes la génération Palestine, pour son drapeau, oui, nous nous levons. Car la Palestine cristallise en elle toutes les injustices de ce monde. Nous sommes la génération Palestine, et non jamais nous n'abandonnerons. Car jusqu'à ce que la Palestine soit libre, nous nous unirons et nous chanterons. Génération Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui.
devant l'occupant d'une cour bon Parigi. Palestine, Palestine, oui, nous ne fermons pas les yeux. Mais qui prétend faire du reggae sans prendre position? Pas d'antisémite sur la version. Sans prendre position, position. Palestine, Palestine, Palestine va vaincra, vaincra. Mais pas besoin de longs discours. Non, non, tout est clair. Quand l'histoire de l'homme ne cesse de se répéter, quand l'oppressé devient l'oppresseur, quand son moralité est le moralisateur. Mais même les résolutions de l'ONU n'empêchent pas le sang de couler. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est la question que l'on vient vous poser. En réponse, plus de manipulation, plus de mensonges et de colonisation. Palestine, Palestine, oui, devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui, nous ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui, devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui, nous ne fermons pas les yeux. Génération Palestine, Palestine, oui.
Sachez que nous ne sommes pas contre Israël.
Palestine, Palestine, oui.
Nous sommes pour la reconnaissance de l'État palestinien.
Génération Palestine, Palestine, oui.
Nous sommes contre la colonisation.
Palestine, Palestine, oui.
Qu'elle soit là-bas ou ailleurs. Nous sommes pour l'autonomie des peuples. Pas de justice, pas de paix. Justice, égalité.
Mais qui prétend faire du reggae sans prendre position? Vaincra.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi si parla di Palestina, ma non solo. Abbiamo avuto come ospite Mohammad Annun, presidente dell'API, Associazione dei Palestinesi in Italia, e Michela Ricale, co-presidente del CRED e nostra collaboratrice storica, insomma, di questa e di altre trasmissioni. Allora ti chiedo di rispondermi alla domanda che ti ho fatto, quella piena di imprecisioni probabilmente, non solo dal punto di vista, diciamo, normativo, ma
sì.
Anche... dimmi un po', che cosa è accaduto?
Io capisco che la percezione di un non addetto ai lavori rispetto a questa cosa e alle conseguenze che porta possa essere un po', ecco, così, diciamo, ma non sta succedendo niente. In realtà sta succedendo tanto e sta succedendo... diciamo quello che si gioca alla Corte Internazionale di Giustizia è uno dei nuclei fondamentali di questo conflitto, perché è di fronte all'affermazione o meno della validità dei precetti fondamentali del diritto internazionale che si valuterà la possibilità stessa dell'esistenza, della continuità delle organizzazioni internazionali come le conosciamo oggi, perché è vero che sta tutto cambiando verso un mondo multipolare, eccetera, eccetera, però i paesi non allineati nelle loro rivendicazioni fanno sempre riferimento al sistema creato intorno allo Statuto delle Nazioni Unite. Questo perché? Perché in un sistema multipolare, un sistema fondato sulle norme giuridiche e sulla possibilità di imporre la loro applicazione è molto più prevedibile, è l'unico veramente prevedibile dal punto di vista strategico, questo è fondamentale, cioè tu devi sapere ad un tuo comportamento quali saranno le conseguenze, devi sapere gli altri per fare una determinata cosa come si muoveranno. È fondamentale per l'esistenza stessa di una collettività organizzata, ecco, e proprio questo si combatte davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Allora non è vero che nessuno se ne è importato, non si sono accodati, eccetera, eccetera. C'è dal punto di vista formale l'intervento della Nicaragua e del Cile, ma il non intervento è una cosa concordata, cioè sono stati stesso i giuristi del Sudafrica a chiedere che per il momento non si intervenisse dal punto di vista formale, ed infatti tutti gli stati si sono limitati a fare dei comunicati di appoggio alla questione. Perché non è perché è cambiato tantissimo dall'ordinanza del, perché è cambiato tutto il presupposto, cioè come per la Costituzione, per farti capire il potere che determinate parole hanno di modificare effettivamente la realtà. Cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto la Costituzione. La Costituzione ci dava una serie di diritti che non esistevano, però ci ha dato la cornice all'interno del quale poterli rivendicare e così conquistare. Così con la Corte Internazionale di Giustizia. E l'ordinanza dice, sì, a me mi sembra proprio che ci sia un genocidio. Questo di colpo ha abbattuto gli alibi di tutti i governi occidentali che si sono trovati nudi di fronte alla loro inazione. Perché per la Convenzione contro il genocidio tu devi fare tutto quello che è in tuo potere per immediatamente fermare questo genocidio, il che significa anche intervenire su tutti quei soggetti istituzionali e non su cui tu eserciti la tua azione, su cui eserciti la tua autorità in maniera diretta o indiretta, quindi sia gruppi formalmente riferibili allo Stato, sia gruppi ONG, qualsiasi gruppi di pressione, eccetera, eccetera. Tant'è che iniziano adesso a essere impulsate le cause per complicità in omicidio e in genocidio. Per esempio la Germania è stata chiamata a rispondere proprio di questo, della complicità in genocidio, per non aver fatto tutto quello a partire dall'interruzione delle cose. Stiamo verificando la possibilità di farlo anche contro l'Italia, perché hai capito, l'alibi giuridico che loro si dicevano no, è autodifesa, no, va bene per il diritto internazionale, è crollato improvvisamente, perché il tribunale internazionale ha detto che no, oh, attenzione, quello mi sembra che è proprio genocidio. Poi quella non era una sentenza, era un'ordinanza. Un'ordinanza significa che non è definitiva, ma è una cosa interlocutoria, una decisione presa prima della fine del giudizio e che riguardava la necessità di imporre misure cautelari. Questa domanda è stata reiterata alla luce del non adempimento di Israele, e aspettiamo evoluzioni. E certo non sarà la Corte di Giustizia a bombardare o a tirare bombe su Israele, però quello che sta facendo la Corte di Giustizia in questo momento è fondamentale per rivendicare l'esistenza del diritto internazionale in quanto tale. Quando diciamo ma quello, il diritto internazionale non esiste, non è che non esiste, quello esiste. Quello che non esiste è la possibilità di imporre ai paesi potenti di adeguarsi a quegli obblighi che pure volontariamente hanno assunto. E in un mondo unipolare l'unico potere, l'unica grande potenza fa, e i suoi stretti figliocci fanno quello che vogliono, perché nessuno gli può imporre niente. Nel passaggio dal mondo unipolare a quello multipolare, ecco che però questi equilibri cambiano e inizia a affacciarsi l'ipotesi che invece no, cioè non c'è solo uno che può imporre agli altri, ma è una questione di equilibri di potere. Non so se
È chiarissima, ma è molto molto chiara, anzi ti ringrazio perché non era prevista questa delucidazione, ma la trovo quanto mai opportuna, anzi per me è stata veramente utilissima per capire tanti aspetti. Insomma, una ordinanza che non ordina praticamente in qualche maniera, oppure ci prova, ma Israele è più forte delle ordinanze, no, a parte la battuta che insomma è sempre di cattivo gusto, soprattutto quando parliamo di una realtà così compromessa come quella di Rafah e Gaza. E beh, mi verrebbe da pensare che non è un caso che sia stata il Sudafrica a questo punto, se appunto funziona in questa maniera, cioè nel senso che sarebbe irrazionale attendersi una pluralità di paesi che fanno la stessa operazione, poiché c'è un apripista probabilmente e poi quello che segue viene gestito successivamente. E quindi è evidente che il Sudafrica, membro storico dei BRICS, insomma, lo dice la stessa appartenenza, che insomma il fatto che la Cina apparentemente quindi non stia facendo nulla, magari lo fa per interposta persona, riprendendo un po' le armi già adoperate dagli Stati Uniti d'America, che per interposta persona hanno portato avanti guerre in tutto il mondo per lunghi decenni. Senti, l'altra cosa che volevo chiederti a questo punto, io avrei voluto chiederlo anche ad Annun, stiamo sempre cercando di ristabilire il contatto, ma ho impressione che abbia avuto un problema al telefono, forse gli si è scaricato, ecco, la regia mi fa segno che non c'è molta semplicità, ecco, nel riuscire a stabilire il collegamento. La cosa che volevo chiedere a Michela e ritorniamo sulla questione di Yemen eccetera, e quindi la questione del porto di Aden. Allora lì è evidente che si stia delineando diciamo un ulteriore focolaio di quello che poi c'è una consecutività più che diciamo logica e temporale, ma di fatto appartengono allo stesso conflitto: Ucraina, Palestina e Aden. Tante volte l'abbiamo detto, la crucialità, la centralità, lo dicevo anche in apertura di trasmissione, di quel posto proprio per la gestione delle merci a livello mondiale. E badate bene, non è che colpisce solamente il mercato occidentale, perché proprio per le interconnessioni mondiali, visto che la gran parte delle merci vengono dall'Asia, poi in realtà potrebbe essere compromessa anche qualche, diciamo, filiera che vede importanti capitali cinesi al centro, ecco, di tutto questo discorso. Qui non è affatto un discorso banale, però di certo è Aden il punto su cui, ecco, i cinesi lo hanno sempre esplicitamente detto, e loro quasi mai sono così espliciti nel dire che quello è il terminale fondamentale di una delle rotte più proficue per la Silk Road Initiative, che sarebbe la Belt Road, scusatemi, Initiative, che sarebbe la cosiddetta Via della Seta, così chiamata in maniera maccheronica, ma che rappresenta una delle direttrici di sviluppo più importante dell'intera Repubblica Popolare Cinese nei prossimi decenni. Quindi andare diciamo a disturbare da quelle parti è come dichiarare guerra in maniera indiretta. E d'altra parte anche Annun, o forse eri proprio tu che parlavi dell'accordo di Abramo, del patto di Abramo, non ricordo chi dei due ne ha parlato, comunque insomma era se l'hai accennato tu. Allora, su questo discorso del patto di Abramo, che lo richiamo perché è molto importante, perché ricordo a tutti e tutte che in molti abbiamo pensato persino che l'intervento di Hamas del 7 ottobre avesse l'obiettivo di interrompere questa creatura trampiana sostenuta da Netanyahu, ma anche dall'Arabia Saudita, eterna doppio giochista dell'area, che cerca di avere proprio in questa maniera. Anche Annuncio lo diceva, che i governi si stanno comportando in maniera molto ambigua con i governi arabi, anche reprimendo il dissenso delle popolazioni arabe evidentemente legate alla Palestina. Quindi, che tu sappia, Michela, il patto di Abramo in questo momento, che è sospeso, secondo alcuni era in sonno, secondo alcuni era finito, ma insomma la normalizzazione di Israele a me non sembra che sia granché compromessa, nonostante tutto. Faccio un'ipotesi che spero non possa essere confermata dalla storia da qui a qualche anno. Ipotizziamo che il genocidio proprio divenga tale, ovviamente non potranno essere uccisi tutti, ma vengono sostanzialmente estromessi dalle proprie terre, perché ormai Gaza è un cumulo di macerie, è morte e devastazione. E in quei territori, secondo me, non ci potrà più abitare nessuno, se non arrivano grandi capitali e ricostruiscono. E di certo non saranno grandi capitali palestinesi. E su questo, secondo me, c'è poco dubbio. La Cisgiordania è estremamente polverizzata, non c'è più possibilità neanche. Quindi immaginiamo che dovesse andare in questo senso. Non lo auspichiamo, ma è uno scenario che vogliamo prendere in considerazione. A quel punto Israele non sarebbe normalizzata de facto, una volta eliminato il problema dei palestinesi, così come lo abbiamo conosciuto fino adesso?
Guarda, lo scenario che descrivi è veramente tragico. Normalizzata dipende, bisognerà vedere come reagiranno le altre nazioni, fino a quando potranno fare finta che il genocidio non è compiuto, non si sta compiendo, e quando più mi dici su uno scenario in cui riescono a far uscire tutti quanti da Gaza e la finiscono di radere al suolo. Quella Israele già si sta rivendendo Gaza ricostruita, ha fatto scandalo quella pubblicità di quella società immobiliare che vendeva villette sul vista mare ai nuovi coloni
con il rendering Israele.
Israele con questa guerra sta facendo un bel mercato, diciamo, non solo da questo punto di vista ma anche dal punto di vista degli armamenti. Sta sviluppando e testando una serie di armi da guerriglia che si sta già rivendendo nelle varie fiere militari con lo slogan questo ha sterminato a Gaza, cioè, quindi per loro non è un'onta, è anzi un punto d'onore quello di, ti ho detto, un vero e proprio delirio messianico, perché hanno questa, questa convinzione completamente irrazionale di stare agendo e stare. La cosa assurda è la completa disconnessione tra il loro racconto e quella che noi vediamo essere la realtà. Ti ricordi alla strage della disperazione quando Israele ha aperto il fuoco sui palestinesi che stavano andando verso i camion degli aiuti, uccidendo 104 persone, ferendone non so quanti, mentre questi stavano andando a cercare da mangiare cibo, con delle beni di sopravvivenza, dice no, quelle si sono, la maggior parte si sono calpestati a morte, cioè come una continua negazione della propria responsabilità di fronte a questo orrore. Fino a quando riusciranno gli altri stati ad assumere la stessa prospettiva di Israele, quando già oggi è una prospettiva criminale dal punto di vista del diritto internazionale? Cioè, quello che tu dici, Israele normalizzata di fatto dopo l'annientamento totale dei palestinesi, significa che il mondo come lo conosciamo non esiste più, le organizzazioni internazionali non hanno più senso di esistere, non esistono più, sarà diciamo un passo indietro a tutti contro tutti del periodo precedente alle guerre mondiali. Un futuro di guerra, un futuro di distruzione, di conflitto, di contrapposizione, di competizione, cioè povera chi tiene bambini, insomma.
Ma guarda, in realtà questo, che ovviamente ribadiamo ancora una volta, non è uno scenario che minimamente auspichiamo, ma insomma, siccome cerchiamo di fare un passo più avanti rispetto a quello che vediamo con gli occhi della testa e utilizziamo quelli della mente per proiettarci un po' più avanti, è uno scenario, ripeto ancora una volta, che dobbiamo tenere in considerazione, anche perché come la storia ci ha insegnato a volte, succede che questi episodi sono utili per alzare il livello di scontro. Cioè, soprattutto in fase di crisi, quando magari un modo di produzione si trova nella sua fase più decadente e quasi alla fine, perché questo, se è vero come la leggiamo, che è uno scontro tra, diciamo, capitale legato al dollaro e capitale legato alle valute asiatiche, in una fase probabilmente quella più decadente dell'imperialismo, e questo potrebbe essere semplicemente l'inizio di una nuova fase in cui ci sarà un inasprimento e una prova generale per vedere di come dinanzi a un genocidio alcune popolazioni poi di fatto vedono ma reagiscono poco, come ci diceva non prima, e addirittura gli stessi governi amici tengono a bada delle proteste che potrebbero dilagare altrove. C'è una forma di stato molto più dispotico rispetto a quello che siamo abituati a conoscere, che abbiamo visto negli ultimi anni, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, che un po' rientra, diciamo, in quello che si sta plasmando in giro per il mondo con questa emersione delle destre estreme, la gestione dell'informazione, l'intelligenza artificiale, eccetera. Non ho difficoltà, ecco, non mi serve un grande sforzo di immaginazione nel proiettarmi in una roba del genere in cui popolazioni che danno fastidio vengono semplicemente eliminate fisicamente, come adesso sta succedendo ai palestinesi. Detto ciò, ribadisco ancora una volta, non è ciò che auspichiamo, però lo prenderemo in considerazione, anche perché, ripeto, secondo me anche l'azione di Cina, ci metto dentro tutto il blocco asiatico, è molto limitata e insomma io ho un po' il sentore che siano tutti d'accordo, questo è il terrore che mi perseguita. Prego, Michela, vuoi aggiungere qualcosa?
Io vorrei dire un attimo una cosa, certo. Limitata relativamente, la diplomazia cinese è una diplomazia che agisce sempre in maniera discreta e la Cina ha assunto la questione palestinese formalmente l'anno scorso a giugno, prima che succedesse la questione di ottobre. Lei da quel momento là che ci lavora all'interno dei vari progetti suoi di Global Security and Peace Initiative. C'è da dire anche un'altra cosa, che fino ad oggi il luogo dello scontro diplomatico che la Cina e gli altri paesi in via di sviluppo hanno scelto è sempre stato l'ONU, all'interno del sistema e del meccanismo delle Nazioni Unite, ed è una scelta politica definita e chiara che rivendicano, dice, quello è il luogo istituzionalmente deputato alla risoluzione pacifica delle controversie, e loro all'interno dei meccanismi ONU invece sono molto attivi, all'interno del Consiglio dei diritti umani sono protagonisti della questione al sostegno palestinese, e addirittura negli ultimi mesi ci sono state delle dichiarazioni pubbliche di funzionari del governo e del partito che richiamavano la necessità immediata del cessate il fuoco, di una trattativa di pace, che per gli standard cinesi è una cosa esagerata, ma non solo. Dal punto di vista proprio della crescita politica e della concezione delle relazioni internazionali che ha la Cina, è molto difficile che loro si pongano in prima linea come manipolatori delle situazioni, perché loro sono contrari a questo tipo di intervento. No, loro sono sempre attraverso il dialogo, la cooperazione, l'incontro, non è mai un ordine, hanno un approccio che a noi può sembrare un poco alieno, però dal loro punto di vista, se guardi la loro azione dalla loro prospettiva, loro invece stanno facendo moltissimo, e credo che sia di fondamentale importanza il richiamo che tu hai fatto alla questione del Mar Rosso come un elemento, come una manifestazione del conflitto che sarà il conflitto del futuro, quello che si prepara tra Cina e Stati Uniti, perché quello da tenere sotto controllo, e anche in questo senso va tenuta d'occhio non solo la questione Houthi, ma tutta la propaganda che si sta muovendo adesso attorno a Taiwan / Hong Kong, che già stanno facendo polemiche sulla questione della legge sulla sicurezza, e soprattutto il Mar Cinese Meridionale, che là sarà pure un altro luogo, anche se troppo vicino geograficamente alla Cina in questo momento per come si stanno muovendo le situazioni. Però ecco, questa è una cosa che sottolineo anche io come importantissima, perché la guerra nel Mar Rosso non è solo contro gli Houthi, ecco, non si combatte soltanto la questione palestinese nel Mar Rosso.
Benissimo, ragazzi, io direi che è arrivato il momento di chiudere. Vedo segnali di fumo dalla regia, siamo andati anche lunghi anche oggi, ma ci sta, perché i temi affrontati sono di estrema difficoltà, e vedete, anche noi ragionando insieme magari troviamo dei punti di sintesi, dei punti di contatto, e queste chiacchierate ci sono molto utili per chiarirci e soprattutto avere a disposizione i nostri ospiti, che ringraziamo, Mohamed Hannoun, che non siamo riusciti più ad acchiappare, e soprattutto Michela Ricalli, che ci ha accompagnati fino alla fine della trasmissione, chiarendoci tanti elementi di cui veramente avevamo bisogno. Di tutte queste questioni ne riparleremo, non c'è dubbio, nelle prossime settimane. Chiedo sempre a chi ci ascolta di contribuire, mandarci messaggi, suggerimenti, perché questa è una sorta di assemblea che a noi piace che venga gestita così, ma è parte integrante e fondamentale sicuramente la partecipazione di chi ci ascolta. Grazie Peppe, grazie Michele, a risentirci nelle prossime settimane.
Ciao a tutte e tutti!
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.